Ultima diretta di questa mattinata, appunto parleremo con Michele di Extinction Rebellion di questa azione di martedì. In realtà l'azione è stata organizzata da Ultima Generazione, che è una branca di XR, per cui decine di attivisti hanno imbrattato l'edificio appunto del Ministero della Transizione Ecologica e hanno apposto degli striscioni che appunto denunciavano che di fronte alla mancanza di tempo per salvare il pianeta il Ministero non stia facendo assolutamente niente, e poi la polizia li ha portati via di peso. E quindi ora passiamo ad un contributo informativo artistico sempre sulla questione, e poi ritorniamo in diretta con Michele.
Non stanno facendo niente per il cambiamento climatico, ci stiamo bruciando il nostro futuro, anzi ce lo stanno bruciando loro.
Considerando il Ministero della truffa ecologica, perché gli italiani hanno finalmente ricevuto un ministero che possa parlare di transizione ecologica, possa fare qualcosa per il futuro di tutti, e invece non stanno facendo niente.
Un'azione per parlare con Cingolani e per richiamare assemblee cittadine per discutere della transizione ecologica che adesso non sta venendo fatta, è solo greenwashing.
Abbiamo mandato 25.000 mail, ma continuano a non ascoltarci. Abbiamo bisogno di essere ascoltati perché il tempo sta scadendo. C'è scritto qua sopra, c'è un orologio climatico, viene solo portato avanti greenwashing e non si fa nulla di attivo. E il tempo sta per scadere, lo dicono anche loro. Lo sanno benissimo perché ce l'hanno appeso lì, ma non si fa nulla.
Siamo in diretta con Michele, ci senti?
Sì, voi mi sentite bene?
Sì, sì, ti sentiamo benissimo, grazie per essere qua con noi. Allora, innanzitutto, vabbè, abbiamo già introdotto un po' le ragioni per cui ti abbiamo chiamato, soltanto un piccolo chiarimento per chi ci ascolta. Ultima Generazione è una branca di Extinction Rebellion oppure gode di una sua autonomia?
Sì, beh, gode di una sua autonomia perché l'autonomia è all'interno dei principi di Extinction Rebellion. I principi sono per me meglio definiti valori, sono 10, non te li sto ad elencare, ovviamente il principale è la non violenza, ma un altro valore importante è l'autonomia, ovvero che ha un'organizzazione fluida, un'identità fluida. Ovvero se rispetti tutti gli altri principi e se persegui gli stessi obiettivi, tu puoi agire a nome di XR anche da singolo. In questo caso abbiamo sviluppato le nostre strutture organizzative autonome, però non siamo un movimento nuovo, neanche una branca, siamo una campagna. Quindi la metafora è molto semplice. Come se fosse scritto un racconto breve, il titolo è Ultima Generazione, l'autore è comunque Extinction Rebellion, ma Extinction Rebellion è sì un'organizzazione perché ha le sue organizzazioni, ma più che altro è un insieme di 10 valori e 10 principi a cui chiunque può aderire, anche fosse solo al mondo. Quindi ha una sua autonomia perché l'autonomia è all'interno dei principi che spera possano farlo crescere molto, visto che non è una questione burocratica esserne o non esserne parte, e poi creare ciò che ti serve finché rispetti obiettivi e valori.
Ok, ci racconti brevemente di questa azione di Ultima Generazione davanti al Ministero della Transizione Ecologica e anche di quelle che sono un po' le ragioni che vi hanno spinto a farla?
Le ragioni possono essere molte, devi dividere tra ragioni morali, ragioni scientifiche e ragioni strategiche. Quindi proviamo a fare tutti e tre i passaggi. Le ragioni scientifiche sono evidenti, a parte che gli accordi di Parigi sono evidentemente vaghi e è oramai completamente bruciato la possibilità di restare all'interno di un grado e mezzo di aumento di temperature da qui a fine secolo. In ogni caso il governo italiano non sta assolutamente rispettando queste cose, il Ministero della Transizione Ecologica non sta assolutamente mettendo in atto misure, e qua non devo neanche entrare nei tecnicismi perché sarebbe fare il loro gioco, no, è completamente fallace ciò che stanno facendo, e questa è la parte scientifica. La parte morale è che quando questo succede, questo vuol dire in maniera cosciente e volontaria anteporre veramente gli interessi economici di poche persone al genocidio della mia generazione, della tua generazione, della nostra e di quelle future. Ok, questo è quello che moralmente le persone sono chiamate a fare, disubbedire in maniera plateale e avere possibilità di liberare i propri sentimenti. Ed è una cosa giusta per le persone farlo. E quindi è molto, per me c'è molto di morale, ma morale non nel senso normativo del termine, morale nel senso liberatorio, chi sei come persona davanti a questo. Ed è giusto dare delle persone che stanno soffrendo per la paura che hanno addosso la possibilità di potersi esprimere in maniera netta e radicale. Ma il fine c'è il punto strategico. Il punto strategico è molto chiaro. Stavamo credendo semplicemente alla possibilità di un incontro pubblico, e l'abbiamo già chiesta a partire da novembre. Ci sono stati molti blocchi stradali sul grande raccordo anulare a dicembre, e adesso questo. E qual è il punto? Il punto è che ieri ci hanno quasi arrestato nel senso proprio processo in direttissima, poi hanno fatto una sceneggiata, ci hanno portato fino in stazione Termini, ci hanno costretto a sedere sui treni e poi hanno fatto finta di niente e adesso siamo belli a casa e probabilmente ricominciamo presto. E però il punto è proprio è una logica della disobbedienza civile che si chiama minima richiesta, massimo sacrificio. Quindi essenzialmente noi stiamo chiedendo molto poco, stiamo chiedendo un incontro pubblico in cui possiamo dibattere davanti a una televisione di determinati temi. Se quando avranno il coraggio, se avranno il coraggio di mettere davvero in arresto alcuni di noi, portarli ai domiciliari o oltre, bene, sarà scandaloso perché abbiamo chiesto veramente poco. Quindi l'idea è, ok, mostriamo per ciò che sono, mostriamo le ipocrisie che ci sono, e per mostrare le ipocrisie che ci sono devi spingere molto. E se spingi poco e fai una manifestazione o tiri uno striscione e dici lì dentro ci sono i cattivi, qua ci sono i buoni, a parte che è una cosa che io non credo che sia così semplice, ok, non gliene frega niente a nessuno. E mentre questo crea quell'ambiguità sufficiente per cui la gente ne sta parlando, e anche tanto, e soprattutto se vorranno veramente avere il coraggio di portare le cose alle conseguenze, si mostreranno per quello che sono, e questo fa solamente bene all'opinione pubblica.
Certo, vabbè, a proposito di quello che dici dello spingere molto e del come farlo, diciamo una cosa che ci ha colpito particolarmente vedendo il video dell'azione è che di solito in questo tipo di azioni, imbrattamento così, uno ci mette l'impegno e il cuore, ma diciamo comprensibilmente non la faccia, mentre invece voi avete aspettato che la polizia vi portasse via, e questa è una cosa che vediamo diciamo nella maggior parte delle vostre azioni, anche quelle un po' più tranquille come il blocco stradale. Se puoi spiegarci un po' la scelta di questa strategia del metterci la faccia.
Sì, va bene, diciamo che ha molti aspetti la strategia del metterci la faccia, che non è obbligatoria per la disobbedienza civile, dipende dai casi storici, dipende da che tipo di minoranza sei all'interno di uno Stato. Per esempio una persona immigrata in Italia sarebbe difficile chiedergli di fare una cosa del genere in questo momento storico. Però quindi non voglio dire quello che sto dicendo, tutto questo per dire che dipende dalle circostanze, quello che sto per dire non è un dogma. Beh, e se fossi in un regime autoritario, il fatto di metterci il volto è una questione di trasparenza che garantisce che i tuoi compagni, compagne non la paghino al posto tuo. Però non siamo in quella situazione, quindi i motivi sono molto diversi e si chiamano principalmente motivi psicologici. Il motivo psicologico di poter agire a volto scoperto e accettare tutte le conseguenze è quello di poter fare questa cosa con serenità, ovvero io dico la verità, e questa è una parte molto importante. Io dico la verità, io mi mostro per quello che sono e quello che faccio, e questa è una parte molto importante perché ha un potere catalizzatore gigante sulle persone, ma secondo ha un potere enorme su te stesso come persona. Cioè io non vivo nella paranoia, nella paranoia che spesso mangia i movimenti e l'idea di essere continuamente sorvegliati, che non è vera, vivere veramente con una profonda ansia determinate circostanze. Mentre io posso essere qua e sono sereno e sono felice in quello che faccio, e questo mi permette di poter avere uno stato mentale che, nonostante mi stia volentemente rovinando la vita, mi permette di essere resiliente e andare avanti nel lungo termine. E infine la parte strategica è che noi cerchiamo attivamente l'arresto, e cerchiamo attivamente l'arresto facendo cose non violente, ed non è facile in una democrazia occidentale, perché le democrazie occidentali bleffano, quindi sembra che qualsiasi cosa fai rischi di finire un anno in galera. In realtà è come diceva Auguste Boal del Teatro dell'Oppresso, quello è il poliziotto dentro la testa, non ci puoi credere, non ci puoi credere veramente.
Comunque
per la stanza.
Sì, ci sono scusami, ti interrompo solo un istante. Comunque ci sono dei casi, soprattutto qui a Torino ne conosciamo tanti, in cui diciamo per una cavolata di proporzioni bibliche, cioè tipo proprio una cavolata, le persone subissero delle misure repressive del tutto sproporzionate. Comunque abbiamo compagni e compagne che sono ai domiciliari da anni per un blocco stradale, abbiamo persone che sono state in carcere, che lo sono tuttora, abbiamo un compagno che è chiuso in un carcere francese, e ne approfittiamo per salutare Emilio, e non si contano poi tra l'altro le misure. Quindi su questo, diciamo, sulla questione che lo Stato liberal democratico bleffa, ho qualche dubbio, nel senso che magari diciamo alza i toni. Michele è caduto dinanzi a questo reminder della repressione torinese.
More than this, I did it my way. Regrets, I've had a few. Then again, too few to mention. I did what I had to do.
Sì, e diciamo con un saluto a tutti i nostri compagni e compagne colpiti dalla repressione, siamo anche tornati in linea con Michele.
Ci senti? Sì, sul punto di differenza che volevo dirti, Anna, il punto è che la storia, la tradizione a cui ci ispiriamo è quella della disobbedienza civile classica. Noi non ci sentiremo colpiti dalla repressione, ci sentiremo premiati dalla repressione, cioè lo stiamo cercando e apertamente lo cerchiamo. E perché? Perché ha delle dinamiche di mobilitazione enorme, e questo è quello che ha cambiato la storia in positivo molte volte. Tante persone che accettano le estreme conseguenze per onore e per libertà. E la differenza che noto con i casi che mi dici è che non c'era forse, in alcuni casi, non tutti, non ho tutta l'esperienza di tutti i casi che dici te, non conosco neanche così bene Torino, è che all'interno dei movimenti in cui alcune persone hanno agito non c'era una unità strategica totale, cioè noi agiamo tutti in maniera completamente non violenta e tutti a volto scoperto. Quindi i casi di repressione aumentano quando ci sono ambiguità su cui l'autorità può lavorare. Nel nostro caso anche noi stiamo cercando di aumentare i casi di repressione perché li cerchiamo attivamente, però per loro è molto più scomodo da toccare, perché vedono dei ragazzini di 19 anni che non alzerebbero un mano neanche non alzerebbero un dito neanche, e che rispondono in maniera educata ai poliziotti e al contempo entrano a un ministero giorno dopo giorno senza alcuna paura. Quindi per loro è veramente più difficile, ma è molto più difficile per loro malleare questa situazione e non fare brutta figura. Quello che ti dico, che vedo spesso in questura, è che i poliziotti vorrebbero mandarci via immediatamente e sono lì tenuti da funzionari più alti a tenerci per ore e ore e ore, ma sono confusi da quello che sta succedendo. Quindi è diverso, perché c'è un'unità strategica totale all'interno di questo. Non ci sono una persona che lo fa X e una persona che lo fa Y.
Va bene.
Non c'è un giudizio morale da parte mia. Comunque
io ti farei un'ultima domanda, poi ovviamente se ascoltatori e ascoltatrici hanno qualcosa da dire o appunto da rispondere, controbattere, così suggestioni, ovviamente che ci possono scrivere in qualunque momento. Un'altra cosa che ci aveva abbastanza colpito, guardando un po' il tipo di propaganda che fate, è la maniera in cui manifestate un'adesione integrale alla causa, no? Per cui fate attivismo, cioè un tipo di impegno politico che da una parte non sembra essere strumentale a qualcos'altro, dall'altra non può essere portato avanti parallelamente a una routine quotidiana, perché è un qualcosa che per voi diciamo conferisce un po' un orizzonte di senso alle vostre vite, laddove dite invece che non sarebbe sensato condurre una vita che ignora gli effetti della catastrofe ambientale. Volevo chiederti cosa ne pensavi di questa impressione, che sia almeno guardandovi da fuori, e se potresti un po' approfondirla da interno.
Sì, come sempre, le ragioni per questo si dividono in scientifico, morale e strategico. Quello che dici è assolutamente vero e mi fa piacerissimo che tu hai avuto questa impressione e che si noti da fuori, perché per me è estremamente importante. Poi, nell'onestà, c'è della gente che aiuta, che continua la sua vita, mentre ci sono alcune persone, sempre di più, che sono completamente impegnate in questo. Beh, allora, c'è un aspetto che ha a che fare con la logica essenziale della geofisica di questo pianeta, che dice che nel 2070, secondo uno studio molto importante, che è il futuro della nicchia climatica umana, nello scenario peggiore il 20% della Terra è caldo come il deserto del Sahara ed equivale a 3 miliardi e mezzo di emigrati climatici. Ok, questo, quando ci sono 3 miliardi e mezzo di profughi climatici, questo comporta una quantità di guerra, devastazione, stupri, collasso sociale che è peggio di qualsiasi cosa che possiamo assolutamente immaginare, e qua devi entrarci nello stomaco, perché molta gente dice questi dati in maniera intellettuale, ma poi non riesce ad emozionarsi sufficientemente da capire cosa c'è da fare. Quindi la scienza ce lo dice in maniera piuttosto chiara: stiamo andando verso la potenziale estinzione della razza umana. E quindi sì, ok, questo è un motivo scientifico molto valido per poter dire io cosa ho di meglio da fare in questo momento. La seconda cosa che è importante è un motivo morale che spesso mi fa odiare quando lo dico, perché le persone si sentono come se lo dicessi a loro direttamente, lo giudicassi, quando non è questo. Però il punto è che se io parlassi con mia mamma, parlassi con mio padre, con mio zio, con Cingolani, con chiunque, quello che dico è: stiamo parlando del genocidio della nostra generazione. Quindi io mi sveglio la mattina e lo faccio con me stesso questo gioco, mi guardo allo specchio e dico: hai dato il 100%, posso dire tra 20 anni alle persone che io ho fatto tutto, non qualcosa, tutto ciò che era necessario, che è l'unica cosa logica per me in questo momento? E niente, non sono mai soddisfatto neanche di me stesso, però questa domanda la pongo infine a chiunque. Terzo, la cosa più importante è che un'adesione totale è un principio strategico necessario, ovvero le rivoluzioni nella storia le hanno guidate delle, sempre delle avanguardie di persone che lavoravano 14 ore al giorno. Allora, prendiamo il nostro modello. Martin Luther King nei periodi di massima conflittualità faceva 5 presentazioni al giorno. Martin Luther King nei periodi di massima conflittualità, nelle campagne come quella di Birmingham e Selma, mandava dei bambini di 12 anni in strada a fare blocchi stradali ed essere assaliti da cani poliziotti. Ok, non è lo specie di zio Tom che ci vendono sui giornali sui libri delle scuole superiori. Era spietato. Quindi o riesci ad avere sempre più persone spietate, sono sempre una piccola minoranza in un momento della storia, allora tu riuscirai a fare queste cose, cioè provocare un alto livello di conflitto in maniera non violenta. Se continuo ad essere, io faccio la mia protesta 3 ore, poi vado a farmi l'aperitivo e penso di essere a posto, d'accordo, noi non faremo mai una rivoluzione, ma l'unica cosa che è necessaria davanti a questo è una rivoluzione. Non c'è un approccio riformista per cercare di evitare il genocidio della mia generazione. Quindi è a livello strategico che c'è bisogno di gente che ha un'adesione integrale a questo. Integrale vuol dire 10 ore al giorno, 12 ore al giorno, l'accettazione di essere arrestati 5 giorni di fila.
È che, scusami,
è un'adesione totale. È come dire, io questa guerra con chi la faccio? Con dei soldati non violenti, con delle soldatesse non violente, o la faccio con degli impiegati? Perché la seconda non funzionerà mai.
Certo, è che d'altra parte ti potrei dire è un po' difficile, diciamo, aderire integralmente a questo tipo di lotta, nella misura in cui gli effetti e la crisi e la contraddizione che questa catastrofe si porta dietro per ora sono alla stregua di un aumento delle temperature e delle promesse fatte da scienziati, poi fondamentalmente, quindi c'è anche un ruolo tra virgolette profetico della scienza, almeno alle nostre latitudini, ovviamente, perché poi appunto ricordavi l'esempio delle migrazioni climatiche, e in altre parti del mondo sicuramente la questione è molto più greve di quanto la viviamo noi. Però ecco, noi forse non abbiamo un po' questa percezione, no? Che dovrebbe, almeno secondo quello che dici, ci dovrebbe spingere a mobilitarci a tempo pieno.
Sì, non capisco se è una domanda o una riflessione.
No, era un po' ma a cavallo di entrambe, dai.
Sì, ma è enorme il tema che tocchi. Io ce l'ho perché mio padre era un giardiniere e l'ultimo anno della mia vita ho fatto il contadino in montagna, quindi come dire, più sei vicino alla natura più riesci a prendere il tangibile di quello che sta succedendo, perché i tuoi occhi imparano a vedere. È in mezzo a una città, è devastante. Però quello che volevo dire è che è necessario scandalizzare le persone, e scandalizzarle in una maniera che non le sovrapolarizzi. Cioè io le posso scandalizzare anche andando a casa del ministro e picchiando il ministro, ma questo sovrapolarizza la popolazione, non permette un dibattito perché sei completamente nel torto totale. Mentre se invece la combino grossa continuamente, ma non ho torto nessuno, lì si apre uno spettro del dibattito in cui cosa vuoi che dicano le persone? Migliaia di conversazioni in cui dicono sono degli stronzi ma hanno ragione, ok? Quando ho bloccato il raccordo anulare, le persone mi dicevano tutte hai ragione, perché è lì, è latente, lo sanno tutti in realtà. E comincio ad avere dei dati abbastanza concreti di esperienza per dirti che tantissime persone sanno che è veramente grave sotto sotto. Il problema è che non è un discorso razionale che porta le persone poi a cambiare il loro spettro politico, è un discorso di pancia ed emotivo, sono problemi, come si direbbe in Inghilterra, di pane e di burro, ed è qui che siamo carenti come movimenti nel riuscire a spiegare che la crisi climatica non è un problema ambientalista di classe media, ma è un problema estremamente tangibile ed è un problema soprattutto di disparità sociale che andrà prima a pagare sui più poveri. E questo è uno sforzo che dobbiamo fare in pochissimo tempo, e l'argomentazione migliore è il disturbo. Ed è il disturbo non violento, perché non sovrapolarizza la popolazione. E lascia le persone nell'ambiguità, nel dubbio e nella confusione di dover approfondire perché dei ragazzi accettano a volto scoperto di probabilmente farsi arrestare da qui a poco, perché continueranno. Questo crea confusione nelle persone, mi hanno scritto per email dei funzionari del ministero per sapere cosa succedeva e per parlarne, e dei funzionari del ministero ci hanno applaudito e sono venuti a stringersi le mani in questi due giorni.
Ok,
cosa che non sarebbe successa se avessimo agito in una maniera violenta.
Michele, molto brevemente, allora mi chiedono chi sta parlando. Michele, appunto, di Ultima Generazione Extinction Rebellion, chiede dei contatti, quindi se in chiusura di questa diretta vuoi dare qualche contatto o riferimento a chi ci ascolta.
ultima.generazione@protonmail.com.
Ok, avete anche magari pagine Facebook?
Sì, non è che mi ricordo io a memoria, però se cercate li trovate.
Va bene, allora cercate appunto.
Non mi ricordo a memoria come si scrive il numerino lì, quello che, cioè il coso che serve per trovarlo.
Ok, allora cercate su Ultima Generazione e niente, grazie della diretta e insomma magari a risentirci.
Grazie. Buona
Ciao.
Giornata. To love somebody.